Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare, di parlare e di commentare tutte le principali notizie sul mondo del ciclismo. Questa è la settimana che segue il grande appuntamento dei mondiali, la settimana che ha incoronato il nuovo, anzi che ha incoronato di nuovo il vecchio campione del mondo, Julian Alaphilippe, che nel mondiale di Fiandre 2021 si è imposto nella prova in linea come ha già fatto a Imola. L'anno scorso lo ha fatto con una vittoria, direi tra le più belle, insomma, tra quelle che abbiamo visto negli ultimi mondiali, perché Alaphilippe ha attaccato più volte, è stato il primo a muoversi tra i grandissimi, potremmo dire, a 58 km dall'arrivo, poi ha attaccato a ripetizione nel penultimo giro, fino a quando nessuno è più riuscito a rientrare su di lui, ha potuto arrivare con mezzo minuto di vantaggio, e insomma, non solo con mezzo minuto di vantaggio, ma anche godendosi praticamente gli ultimi 500 metri, quantomeno con il pubblico che magari durante la sua azione, il pubblico belga, aveva un po' fischiato, poi nel finale invece ha iniziato ad acclamare il corridore che ha indossato la maglia iridata per tutta questa stagione e lo farà anche per la prossima. Ma andiamo subito a sentire la voce di Julian Alaphilippe appena dopo il traguardo, appena dopo la sua seconda maglia iridata consecutiva. Julian Alaphilippe.
Ouais, c'était vraiment une très belle journée pour nous. Enfin, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir sans parler seulement de la victoire. C'était une course qui est passée plutôt vite. On avait un bon groupe et tout le monde s'entendait bien, tout le monde a fait le boulot. Dans le final, on a su durcir au bon moment. On s'est retrouvé encore à trois coureurs pour entamer les dernières boucles à Louvain. Et voilà, après, Florian était concentré en cas d'arrivée au sprint et j'avais carte blanche pour durcir la course ou pour attaquer. Personnellement, je pensais pas, enfin sincèrement, je pensais pas que j'aurais pu partir tout seul et maintenir l'écart jusque la ligne, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de me poser des questions et j'ai vraiment fait l'effort maximum et je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour réaliser quoi. Non, je savais qu'il faisait partie des gros clients et était très fort. On l'a vu ces dernières semaines, mais on était encore loin de l'arrivée. À ce moment-là, c'était juste pour déjà voir un petit peu ce qui se passait. Et voilà, j'avais déjà mon idée derrière la tête sur les deux dernières boucles à Louvain, surtout après 260 bornes de course. Les écarts se font tout seul, quoi. Et je pensais que ça n'allait pas marcher non plus, j'étais vraiment à la limite. J'ai tout donné, tout simplement. Je suis rincé. Je ne réalisais même pas, en fait. Rien à voir, c'est incomparable et je vais prendre le temps de savourer.
Per noi è stata una bella giornata. Personalmente mi sono divertito molto, non solo per la vittoria, ma anche per questa corsa veloce. Davanti eravamo un bel gruppo e avevamo una bella intesa, tutti hanno lavorato. Abbiamo saputo scegliere il momento giusto per indurire la corsa e ci siamo ritrovati in tre davanti per gli ultimi giri a Lovanio. Florian era concentrato per un eventuale arrivo allo sprint, mentre io avevo carta bianca per indurire la corsa e attaccare. Sinceramente non pensavo che sarei riuscito a partire da solo e arrivare al traguardo. Ad un certo punto, però, ho smesso di farmi domande e ho dato tutto. Penso di avere ancora bisogno di un po' di tempo per realizzare. Sapevo che Colbrelli era molto forte, lo abbiamo visto in queste settimane, ma eravamo lontani dall'arrivo quando mi ha seguito e il mio scatto era soltanto per vedere che cosa sarebbe successo. Nella mia testa pensavo già alle ultime due tornate a Lovanio, con i distacchi che si fanno da soli dopo 250 km. Sinceramente non pensavo che avrebbe funzionato l'attacco, io ero al massimo e ho dato tutto e sono sorpreso anche io, non riesco ancora a realizzare. Non sono paragonabili le sensazioni fra le due vittorie della maglia iridata, mi prendo il mio tempo per godermela. Allora, queste le parole di Alaphilippe. Saluto il nostro ospite, il direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Ubrighe Delfino. Buonasera Leonardo. Direi che Alaphilippe ha fatto qualcosa di straordinario in questo mondiale perché di vittorie così, in questo tipo di appuntamenti, ne abbiamo viste davvero poche, credo, nel ciclismo recente.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente sì, Alaphilippe ha fatto qualcosa di veramente importante, io credo. Ha fatto qualcosa anche di superiore per come ho visto io la corsa, per come l'ho vissuta rispetto ad Imola. Perché comunque è stato un susseguirsi di scatti, era veramente lui il più forte, è andato a sfiancare, a colpire sui fianchi tutti, fino a quando non li ha lasciati completamente da solo. E comunque anche resistere l'intera tornata finale da solo, a tutti quelli dietro, ai tre dietro, ai quattro dietro e al gruppo un po' più grande, si è capito, insomma, che serviva una gran gamba e ce l'aveva, non era assolutamente semplice. Ha cresciuto il proprio vantaggio e si è andato a vincere proprio in maniera veramente importante. È stata un'affermazione che lo prospetta ancora di più, insomma, a idolo della Francia, ma un corridore sempre più completo, un corridore che nelle classiche può ottenere veramente risultati eccezionali anche in una prospettiva più storica, secondo me, a questo punto.
Decisamente sì, secondo te Leonardo in carriera potremmo assistere alla possibilità per Alaphilippe di vincere anche un terzo mondiale e chissà, magari eventualmente anche un quarto in futuro. L'anno prossimo, siccome in Australia si pensa che il percorso sarà più per velocisti che per corridori con altre caratteristiche, quindi forse Alaphilippe dovrà cedere la maglia iridata e non potrà eguagliare i record di Sagan. Però, insomma, lui che ha 29 anni, lo ricordiamo, ha caratteristiche giuste per vincere su diversi tipi di percorsi dimostra di essere in continua crescita, quindi non mi sorprenderei troppo di vederlo ancora a questi livelli tra 3-4 anni. Poi, appunto, i mondiali sono una corsa di un giorno, non serve necessariamente essere nel miglior momento fisico della propria carriera.
No, assolutamente sì, la possibilità per lui di vincerne altri c'è. L'anno prossimo, come dicevi tu, se effettivamente il mondiale è piuttosto morbido, come sembrerebbe essere, sarebbe complicato. L'Australia, dall'altro lato, insomma, qualche possibilità di qualche dentello che possa dare il via a un'azione e a ridurre un po' il numero ci potrebbe anche essere, anche se sembra difficile. Diciamo che sarà comunque molto più per velocisti e diciamo che sembra difficile, ad esempio, che trovi un posto dove staccare Van Aert in questa occasione. Però, vabbè, però l'anno successivo, gli anni dopo ancora, è chiaro che avrà la possibilità. Fa parte dei soli sette al mondo che sono riusciti a confermarsi. Difficilmente diventerà il secondo ad arrivare a tre, ma comunque sia, a tre consecutivi, stiamo dicendo. Però sì, può raggiungere l'elite assoluta con tre vittorie complessive e un poker non è impossibile. Adesso è inutile, io credo che non ci si focalizzerà più di tanto, almeno non subito. Certo, se dovesse vincere il terzo diventerà veramente un grande obiettivo per lui. Però è un corridore che ha talmente tanti obiettivi durante l'anno che ha tantissime possibilità. Ecco, forse gli manca, se proprio vogliamo andare a fare un'analisi più, cioè più che un'analisi, insomma, un excursus più ampio, gli manca la possibilità forse di vincere la Roubaix, perché altrimenti è uno di quelli che sicuramente può giocarsi tutte le classiche.
Sì, la Roubaix sicuramente è un percorso che non sembra adatto alle sue caratteristiche, non è abbastanza passista puro, se vogliamo, Alaphilippe, che pure in pianura abbiamo visto insomma avere grandissime doti, però per la Roubaix il discorso è completamente diverso. A parte il campione del mondo che appunto si è confermato dopo la scorsa edizione, possiamo dire che il podio è stato abbastanza sorprendente con l'argento indossato, insomma, conquistato da Dylan van Baarle per i Paesi Bassi e il bronzo invece per Michael Wahlgren per la Danimarca. Andiamo a sentire le loro parole dopo l'arrivo, prima Van Baarle e poi Wahlgren.
I mean, I've never been in this position to fight for like the medals. And then with the story behind it, with the crash in the Vuelta and my little fracture in my pelvis, yeah, this all came together today. And yeah, I couldn't believe it when we finished. Yeah, I mean, you have to on this circuit, you have to be careful with your energy, you know. Yeah, when you give it too much one time up the climbs, then yeah, you can pay for it. And I always try to pace myself on the climbs a bit. Yeah, and it worked out really well. I went with the breakaway that I was thinking was dangerous with Evenepoel. Yeah, and then in the final it was just a bit gambling, you know. And then Mathieu, he said that I should attack or go with the attacks. So that's what I did, and yeah, they looked to each other, and then we were away. Yeah, especially in this circuit, you know, like the pros can do like those spikes on the climbs, but then it's the situation on the top that makes it difficult, like what you say, the mind games. And yeah, of course, Wout and Mathieu looked to each other. Yeah, and I can or I could like.
Non mi sono mai trovato in una posizione del genere a lottare per le medaglie. Con la caduta e l'infortunio che ho patito alla Vuelta, tutto questo ha ancora più valore. Al traguardo non ci potevo credere. È stata una gara molto difficile da interpretare, bisognava andare molto cauti nello spendere le energie giuste per poi non dover pagare troppo nel finale. Io sono entrato nella fuga giusta, ma era come una scommessa. Dovevo provare l'attacco oppure stare attento e seguire gli attacchi degli avversari, ed è ciò che ho fatto. Nel finale l'aspetto mentale è stato molto importante, Van Aert e Van der Poel si controllavano e questo ha sicuramente influenzato la corsa, io sono potuto andare via.
Actually just tried to enjoy it, you know, like I didn't want to put any stress on myself the whole day, like I was quite chilled most of the race, and then I was actually a little bit too much chilled maybe before like this second couple climb, but then Askren he took a big turn and I could jump alone up to the front group, and then yeah, after that it was just like switched on, of course, but I'm super happy and I'm proud of myself, proud of my teammates. They sacrificed themselves for me because they are also big names, you know, so but yeah, it's a dream come true to be on the podium for a world championship. Oh, definitely. Like, you know, first when I got selected, I had so much shitstorm from Danish press. Like, oh, why he selected? He didn't do anything the last 2 years, you know? And I'm like, ah, I'm gonna show them, you know? So, yeah, no, like, the national coach, he know that I'm always good in September and I'm always good at the Worlds. So he knew he could count on me. And if I didn't get a result, at least I could do an amazing help, you know? So I'm just happy that I'm, you know, kind of back. I've been back the whole year, actually. I just didn't win before last week, but I've been strong the whole year. So, like, I would say a big thanks to my and my team, EF Education Nippo, because they've been believing me all the whole year. So, yeah, that's nice.
Ho corso senza stress, nonostante le ultime vittorie mi rendessero uno dei favoriti. Ho pensato soltanto a godermi la gara e quando era il momento sono riuscito a rispondere bene entrando nelle azioni decisive. Sono felicissimo per me e orgoglioso del mio team. Conquistare un podio ai mondiali per me è un sogno che diventa realtà. In tanti pensavano che non avrei dovuto essere qui perché negli ultimi 2 anni ho fatto poco, ma volevo dimostrare loro che si sbagliavano. Il coach mi ha dato fiducia, sapeva che a settembre di solito vado bene e che se non avessi potuto fare un risultato per me sarei stato utile con il lavoro per la squadra. L'ultimo mese è stato per me molto positivo e sono arrivato qui per fare del mio meglio e aiutare la squadra. Voglio ringraziare anche la IF Education Nippo, che in questi mesi ha sempre creduto in me. Leonardo, noi abbiamo parlato di Paesi Bassi e di Danimarca, sicuramente come due nazionali da tenere d'occhio anche per lo sviluppo della corsa, e poi come magari era in parte pronosticabile, sono riusciti ad andare sul podio, forse non con le primissime punte. Asgreen non era particolarmente in gran giornata, a dire la verità, per la Danimarca. I Paesi Bassi che puntavano su Van der Poel, abbiamo visto, Van der Poel non era al 100%. Comunque una medaglia importante per loro, delusione invece per il Belgio. Che secondo te si è giocato un po' male le sue carte oppure sposi un po' la teoria di Van Aert che la squadra è stata sostanzialmente perfetta, ma semplicemente quando sono servite le gambe lui non le aveva, ecco. È mancato qualcosa anche a Stuyven nel finale, va detto, perché in quel gruppetto di 4 sulla carta a 500 metri dalla fine se devi scommettere su chi vince la volata, secondo me normalmente scommetteresti su Stuyven.
Ma io credo che tutto sommato il Belgio ha fatto la sua corsa. Il problema non è se ha sbagliato la corsa o meno, il problema magari è a quel punto più che altro se ha scelto in maniera sensata di giocarsi tutto su un solo corridore, perché tatticamente ha fatto il giusto. Il problema è che magari sì, forse non bisognava giocarsi a Evenepoel in quel modo, magari potevi chiedere a qualcun altro di fare quello che ha fatto Evenepoel, quello forse poteva essere. A livello tattico nel complesso io credo che ha fatto la corsa che dovevano fare, avendo deciso di correre con un solo capitano. Però è vero, se magari ci fosse stata differenza, Stuyven secondo me comunque era in grado di fare il lavoro di Evenepoel sostanzialmente, magari sì, Evenepoel non si sarebbe potuto giocare certo la vittoria in uno sprint, o la vittoria o il podio in uno sprint, però poteva, forse ad esempio nell'ultimo giro, poteva essere uno di quelli che aveva le forze per andare dietro ad Alaphilippe, se non sullo scatto, poteva essere uno di quelli che avrebbe potuto chiudere poi in pianura o negli strappi successivi. Lì è mancato veramente qualcuno perché insomma alla fine l'unico che tirava in gruppo era Nizzolo che comunque insomma con tutto il bene, con tutto l'apprezzamento per quello che è Nizzolo, però è ovvio che si vedeva già che non era proprio al 100%, o comunque non ne aveva più abbastanza e comunque non è un corridore come lui che può tenere in quel momento un gruppo e riuscire a rimontare chi sta davanti. quindi lì si è persa la corsa, perché hanno tutti lasciato fare Nizzolo rispetto a chiunque altro. Se ci fosse stato un altro passista come può essere Venepol, ecco che la situazione sarebbe stata diversa.
Sicuramente sì, ma andiamo a sentire che cosa ha detto proprio al traguardo, forse il più grande deluso, potremmo dire, della gara, della prova in linea, insomma, dei medaglie delle Fiandre, Wout van Aert, che è arrivato undicesimo al traguardo, insomma, non piazzandosi benissimo neanche nella volata che alla fine valeva appena l'ottavo posto. Sentiamo van Aert.
Yeah, I was really started attacking really early. I didn't expect that so early, but for sure I expected to be a difficult race for us. But anyway, we kept cool and we were, I would say, always in control. Even in the final, we had Remco there and me and Jasper, which was also what we hoped. But my legs were just not good enough in the final. Oh, I felt a little bit on the Smasberg, like the steep one in the other circuit. But even then, afterwards, I thought it was a good situation. But yeah, once Alaphilippe kept attacking and the penultimate lap, I was not able to follow, and yeah, then it was also hard to fight because I knew it was not for the win anymore.
Gli attacchi sono iniziati molto presto, sinceramente non mi aspettavo che sarebbero iniziati così presto. Sapevo sarebbe stata corsa dura per noi, ma non mi aspettavo così. Siamo comunque sempre stati in controllo e anche nel finale la situazione era buona, con tre uomini davanti, visto che con me c'erano Remco e Jasper, ed era quello che speravamo, ma le mie gambe non erano abbastanza buone. Ho iniziato a sentire che qualcosa non andava sullo Smasberg, nell'altro circuito. Poi speravo che la situazione fosse comunque abbastanza buona, ma quando la Filippa ha iniziato ad attaccare nel penultimo giro, ho visto che non riuscivo a seguire. A quel punto era anche dura lottare perché sapevo che non sarebbe più stato per la vittoria. In questa intervista Leonardo mi ha colpito soprattutto, insomma, la parte finale in cui un po' ammette sostanzialmente van Aert che alla fine, quando ha capito che l'ora era scappato via, ha perso anche un po' forse la motivazione di dare proprio il 100% o anche qualcosa di più per riuscire a stare il più davanti possibile. È vero che van Aert l'argento mondiale l'ha già vinto l'anno scorso, si è piazzato già più volte argento prova in linea, due volte argento cronometro, insomma. Però mondiale in casa, mondiale di ciclismo, forse un po' più battagliero poteva anche essere van Aert. È chiaro che poi le sue mosse erano marcate, quelle di Van Barle e Valgren forse un pelo meno.
No, è chiaro che lui, quando ha capito che non poteva vincere, ha rinunciato a lottare, questo è evidente, ed è per questo che ha dato il via libera a Stuyven, perché comunque Stuyven ha avuto, se andiamo a vedere, in realtà Stuyven ha avuto molto presto la possibilità di giocarsi le sue carte, quindi è chiaro che lì si è capito che van Aert forse non era così, in realtà la sua non era una scelta per smuovere le carte, non, lui non aveva smesso di tirare perché voleva cercare tatticamente qualche soluzione diversa, ma in realtà è perché comunque non aveva realmente, voleva lasciare a Stuyven le possibilità. È vero che, come hai detto tu, Stuyven in realtà comunque era uno dei più veloci in quel gruppetto, quindi in realtà il secondo posto era ampiamente alla sua portata. Certo, poi lì gioca la stanchezza, giocano tanti fattori, adesso è inutile andarsi a prendere con Stuyven, cioè noi cambia poco, diciamo così, però senso, non credo che il Belgio possa recriminare a Stuyven di non essere riuscito a salire sul podio. Certo, c'è il rammarico sicuramente, però tutto sommato, insomma, è lì, secondo me è in quei tanti secondi posti la chiave, ovvero comunque van Aert, quando ha capito che non poteva vincere, non ha più corso per vincere, non ha neanche più corso per niente, non ha più corso per un podio, è rimasto lì un po' in attesa, il che poi ha ingannato tutti gli altri, perché in realtà nessuno aveva capito che van Aert non ne avesse, quindi hanno continuato a correre su di lui, lasciando poi partire alla Filippa, e questo forse è stato soprattutto il nostro Sonny Colbrelli a pagarlo.
Probabilmente sì, ecco, parlando della strategia dell'Italia, in effetti al penultimo giro sostanzialmente, quando Vennepol ha terminato il proprio grande lavoro, si trovavano 16 corridori nel gruppo di testa con 3 italiani. Se facessimo la fotografia di quel momento e poi vedessimo l'ordine d'arrivo con il migliore italiano Colbrelli decimo, poi Nizzolo quindicesimo, insomma più indietro poi Ulissi ventiquattresimo, ma nel gruppo davanti c'era Bagioli in realtà che poi ha terminato il proprio lavoro, forse il risultato finale ci lascia un po' con l'amaro in bocca di una corsa che è stata costruita bene, ma che poi non ha portato i risultati giusti anche per delle scelte forse dei singoli, non necessariamente giuste alla fine, ed è difficilissimo farle sul momento, forse perché chiaramente un Alaphilippe non c'era nelle nostre fila e Alaphilippe ha vinto veramente di forza questo mondiale, però ecco, con un po' di fortuna e con una scelta diversa, magari un Colbrelli in quel gruppetto che si è giocato l'argento, secondo me ci sarebbe stato bene, e penso anche secondo lui in realtà.
Beh, sicuramente sì. Guarda, io credo che lui in realtà ci doveva essere in quel gruppetto, ma lui ci doveva essere perché lui doveva seguire Alaphilippe. L'errore che secondo me ha fatto Colbrelli è stato sostanzialmente non aver capito che gli altri non ne avevano quanto Alaphilippe, perché forse lui non ne aveva quanto Alaphilippe, questo è possibile, perché comunque ha fatto una grande azione il francese. Però io sono sicuro che Colbrelli ne avesse più degli altri, perché poi comunque dopo ci ha riprovato, ha cercato di muoversi. Secondo me Colbrelli poteva tranquillamente giocarsi il secondo, almeno il secondo posto, o chissà, poi con uno scenario diverso è tutto diverso ovviamente, ma senza dire avrebbe vinto Colbrelli o meno, perché tanto non è possibile fare questo tipo di considerazioni. Però io sono convinto che lui aveva ampiamente le energie per stare con coloro che stavano in mezzo, e ci doveva essere. L'errore è stato che non ha capito che anche lì doveva seguirlo, perché poi lui l'ha seguito negli scatti precedenti alla Filippo, quindi l'ha seguito forse quando non doveva e invece non l'ha seguito quando doveva. Lì è stato il problema. Poi è una questione di scelta, è una questione di attimi. Personalmente, insomma, comunque io credo che siamo... cioè, è un mondiale nel complesso soddisfacente quello di Colbrelli, perché ha dimostrato ancora una volta di essere a livello dei migliori. Lo ha dimostrato con la costanza, con la tenacia, con in salita, lo ha dimostrato nelle azioni successive, sempre pronto. Il problema, secondo me, è che forse ancora non si è abituato in realtà alla sua dimensione, alla sua stessa dimensione. Cioè, fino a poco tempo fa era ancora un po' un outsider, un corridore molto forte, su cui però la corsa non veniva costruita, e quindi comunque in cui lui doveva andare a seguire le azioni degli altri. E invece adesso è uno che, su cui gli altri fanno la corsa, ed è lui in qualche modo a dover prendere decisioni un po' diverse. E si deve forse rendere conto anche di questo, ma è uno scatto mentale molto importante, perché comunque vuol dire essere consapevoli di essere veramente tra i migliori al mondo, non è una cosa così banale. Secondo me è un po' lì, se lui avesse capito di averne più degli altri, avrebbe seguito la Filippo, avrebbe capito che gli altri li aveva già staccati ormai. Non lo ha capito, secondo me, e poi appunto ha provato a far giocare le sue carte a Nizzolo, che si era stremato e si è sacrificato per lui, però ormai era troppo tardi. Doveva muoversi subito o con Alaphilippe o con quelli successivi. Invece lì ha tentennato quell'attimo di troppo ed è lì che ha perso.
Ha perso l'attimo Colbrelli, che comunque si potrà consolare, diciamo così, con la sua maglia di campione italiana e la maglia di campione europeo conquistate entrambe, insomma, quest'estate. Non abbiamo ancora parlato, ma ci aiuterà a introdurre il prossimo argomento di un altro dei grandi favoriti della prova mondiale, anche se non si presentava nella miglior condizione, Mathieu van der Poel, che ha parlato ai nostri microfoni al termine della prova iridata, sia del suo stato di forma, che non era ottimale, ha avuto insomma diversi problemi fisici in avvicinamento ai mondiali delle Fiandre, ma soprattutto con un occhio a quello che è il grande appuntamento invece di questa settimana, ovvero la Parigi-Roubaix, che si correrà questa domenica, dopo il rinvio insomma della corsa inizialmente prevista ad aprile. Finalmente avremo la Parigi-Roubaix, sarà la Parigi-Roubaix autunnale, quindi un'edizione del tutto particolare, bisognerà capire anche se per le condizioni meteo, ma intanto ascoltiamo Mathieu van der Poel.
Yes, it was extremely hard. The team started the race at 180k to go, I think, and from then on it was really, yeah, I suffered a lot the first part of the race, and I was glad I was with a decisive group of 17 afterwards, and then I felt a bit better in the final, but yeah, it was pretty hard today. Yeah, of course, I would have loved to be in a slightly better shape here, but yeah, I think... yeah, I can be proud of the result. Yes, for sure. Yeah. So I think, and I hope that this race will get me slightly better for next week, and then I hope to get a good result there as well.
È stata una gara estremamente dura. La squadra ha lavorato bene facendosi trovare pronta, ma io ho sofferto un po', soprattutto nella prima parte di gara. Mi sono sentito un po' meglio nella parte finale, ma oggi era davvero difficile raccogliere qualcosa. Dopo l'infortunio speravo di avere una forma leggermente migliore, ma posso comunque essere soddisfatto per questo risultato. Sicuramente sarò al via della Parigi-Roubaix. La gara mondiale è servita anche per migliorare ancora la mia forma fisica e lì spero di ottenere un grande risultato. Ecco, il punto può essere anche questo, insomma, al di là del discorso di Van der Poel, che spera di aver appunto guadagnato un po' qualcosa a livello di condizione, spera di poter stare meglio. Che tipo di Roubaix ci possiamo aspettare in questo periodo dell'anno, in cui i corridori chiaramente non hanno neanche avuto la possibilità di fare il classico avvicinamento con tutte, appunto, con tutte le classiche, arrivare quindi al top della condizione? Forse magari qualcuno arriva più fresco, magari qualcuno arriva non ancora del tutto pronto per un appuntamento così importante, e sappiamo che la Parigi-Roubaix non perdona chi non è pronto.
Io credo che qualche sorpresa potremmo averla da questa Parigi-Roubaix, effettivamente, perché non c'è stata una preparazione mirata da parte di quasi nessuno, non c'è stato soprattutto un avvicinamento, una preparazione sul pavé specifica. Certo, ci sono stati i mondiali, ma insomma non credo che molti, tranne Mathieu van der Poel, abbiano fatto i mondiali pensando di prepararsi alla Roubaix. E quindi insomma ci potrebbe essere qualche sorpresa da questo punto di vista. La stanchezza sarà tanta, anche perché è vero che la Roubaix arriva in conclusione, c'è cioè il Fiandre prima, però è diverso anche la stanchezza con cui arrivi in quel momento dell'anno rispetto a quella che inevitabilmente hai adesso, che sei praticamente a fine stagione. Lo dimostra per esempio anche insomma la classica delle foglie morte a Lombardia, in cui spesso comunque qualche sorpresa quella viene fuori, proprio perché gli equilibri vengono inevitabilmente condizionati dagli stati di forma diversi. Per quanto riguarda Van der Poel stesso, io credo che lui farà sostanzialmente una Roubaix un po' fotocopia del mondiale, ovvero seguirà gli altri, non potrà essere una Roubaix in cui lui sarà il protagonista assoluto. E però a questo punto, mi ricordo quello che dicevo prima, gli altri dovranno anche capire e stare attenti a questo, ovvero non pensare a un Van der Poel in massima forma e qui va seguito, ma è un Van der Poel che va gestito in maniera diversa. Per certi versi è un Van der Poel ancora più pericoloso, perché sai, quando è lui che attacca magari si può sfiancare in altro modo, perché si stanca tra virgolette da solo. Se invece lui si mette a ruota non è così semplice da staccare, e in volata sappiamo che ne batte molti, quindi sarà comunque un rivale molto pericoloso secondo me, proprio perché lui in realtà è in crescendo, mentre tutti hanno messo il picco a domenica scorsa, lui ha inevitabilmente messo quello che sarà il suo picco, non il 100% ma il suo massimo, lo ha sempre detto, lo ha messo sulla Roubaix per come si è svolto questo suo ultimo mese, quindi resta comunque molto pericoloso, più di quanto lo fosse domenica scorsa.
Quindi è arrivato anche questa settimana il momento di lanciarci nei nostri pronostici per quanto riguarda la Parigi-Roubaix. Chi ti aspetti che possa essere vincitore, quindi chi è il tuo favorito per la vittoria finale? E come sempre ti chiedo anche una sorpresa, un corridore che può fare qualcosa che non ci aspetteremmo alla partenza.
Ma guarda, per quanto riguarda il favorito comunque resta Van Aert, perché è vero che non ha avuto il mondiale che si aspettava. Però d'altro canto si è sfiancato sui strappi, su quella ripetizione costante di strappi, strappetti, che inevitabilmente alla fine l'hanno stancato su una distanza così lunga. La Roubaix è più corta, insomma è un eufemismo, è leggermente più corta seppur di poco, veramente pochissimo, però la questione è che la Roubaix non ha quelle salite che inevitabilmente insomma lo vanno a sfiancare. Quindi per me Van Aert resta il favorito. Per quanto riguarda un outsider, ecco, sarei curioso di vedere se Valgren partecipa alla fine, perché sta molto molto bene. Non so se si può considerare una sorpresa, però insomma è un corridore che non credo che abbia grandissimi riferimenti sulla Roubaix, a meno che mi vada a sbagliare, ma non so neanche, sì, sicuramente non neanche mai corsa, quindi vedi. Però se ci si presenta, secondo me può essere un corridore che sorprenderà la Roubaix.
Sì, sicuramente Valgren può essere un nome interessante, anche se in effetti da debuttante bisognerà vedere come ci arriverà. Per quanto riguarda il favorito, secondo me potrebbe, ovviamente essendo preso Van Aert ed essendo Van der Poel, abbiamo detto non al 100%, io virerei su un De Koenig Quickstep. Forse Lampaert, secondo me, potrebbe essere il nome giusto, lui che ha partecipato ai mondiali ma con un ruolo che sappiamo, insomma, non essere di primissima fascia all'interno della formazione belga. Potrebbe aver risparmiato anche qualche energia in più per arrivare al top, la De Koenig che come sempre insomma cercherà di giocare sulla superiorità numerica, e aspetto che uno tra lui e Stibar possa fare qualcosa di importante. Il mio outsider in realtà lo pescherei anch'io dal podio, nel senso che Van Barle che a sua volta non può del tutto essere considerato un outsider, anzi, quest'anno tra l'altro ha vinto la Dwarsdorf Landrenn, però sta veramente dimostrando grandi qualità e anzi lui generalmente, non dico che soffre gli strappi perché sarebbe una falsità, però in pianura va davvero molto forte, nelle corse con gli strappi, appunto con i muri, raramente lo vediamo proprio attaccare in faccia agli altri sui muri, magari aspetta il momento di falso piano appena successivo e quindi sulla Roubaix, con la condizione che ha dimostrato di avere, può davvero fare qualcosa di molto importante, ha l'esperienza, la qualità giusta per farlo e non credo che l'Enias Grenadier gli chiederà di lavorare per qualcun altro, quindi credo ci siano tutti gli elementi giusti per poterlo vedere davvero grande, grande protagonista. Per quanto riguarda la Parigi-Roubaix, ovviamente vedremo insomma che cosa succederà, la seguiremo in diretta fin dal tratto di trasferimento come sempre, ma questa settimana non sarà soltanto della classica monumento francese, ma vedrà diverse corse italiane. È iniziato oggi il Giro di Sicilia con la prima tappa da Avola Licata vinta da Juan Sebastián Molano, un Giro di Sicilia che vede diversi corridori interessanti nella start list, tra cui direi che come italiani noi guardiamo con particolare attenzione soprattutto a Vincenzo Nibali, ma insomma Valverde, Bardet, Chris Froome, direi che non mancano neanche protagonisti per quella che sarà la lotta per la classifica generale. Questo appuntamento, ovviamente, come poi il Giro dell'Emilia di sabato, saranno soprattutto in previsione del Lombardia. Da chi ti aspetti una crescita migliore in queste corse, Leonardo? Che cosa ti aspetti? Magari che Nibali possa già far vedere prima dell'ultima monumento della stagione, appunto, in Lombardia.
Beh, Nibali sicuramente vorrà provare qualcosa, ma soprattutto perché in questo momento ovviamente corre nella sua Sicilia, quindi vederlo che proverà qualcosa io credo che sia abbastanza scontato, diciamo così. Quello che mi chiedo è se effettivamente è già pronto, io credo di no, sinceramente, credo che lui abbia bisogno ancora di un pochino di tempo. La concorrenza è vero che al Sicilia non è forse altissima come magari uno si aspetta per un corridore come lui, però ci sono comunque insomma corridori importanti tutti. In condizione un po' ambigua, diciamo così, nel senso che non si sa esattamente come stanno. Ovviamente ci riferiamo ai grandissimi nomi come Valverde, ma anche Bardet stesso, Froome. Sono in tanti, sarà molto interessante invece vedere tutti coloro che vorranno provare a battere questi grandi nomi, perché, sai, chiunque ce la farà potrà dire che ha vinto una corsa a tappe in cui c'erano magari Nibali, Valverde, Bardet e Froome, quindi si può fregiare di un bel titolo per quanto, insomma, non siano al massimo della forma, però resta sempre un bell'ordine d'arrivo eventualmente da poter mettersi in bacheca. Sono tutti corridori che ovviamente muoveranno ora i loro primi passi, sia qui che all'Emilia. Sarà interessante vedere già tra qui e l'Emilia che differenza potranno fare se riusciranno a mettere qualcosa. Tra questi forse Bardet è quello da cui mi aspetto leggermente di più, sinceramente, tra i grandissimi che ci sono al momento iscritti al Sicilia. Poi è ovvio che quando arriviamo all'Emilia cominciano ad esserci vari Roglic, vari Pogačar, allora è ovvio che la coppia slovena ritorna davanti a tutti per certi versi, anche perché hanno fatto comunque un mondiale, ovvio, non hanno fatto questo grandissimo mondiale, ma che ci si poteva aspettare da loro? Era ingiusto chiedergli qualcosa di diverso da quello che hanno fatto. Però l'hanno fatto, hanno messo chilometri importanti nelle gambe, soprattutto al ritmo importante, ed è qualcosa che sicuramente per loro è utile in funzione del finale di stagione.
Assolutamente sì, avrete l'occasione anche di seguire insomma tutte le varie classiche italiane, le varie corse in avvicinamento al Giro di Lombardia, sempre sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione in cui vi raccontiamo le dirette di tutte le principali competizioni, compresa appunto, come dicevamo in precedenza, la Parigi-Roubaix. Per questa puntata di Spazio Talk da Davide Terraneo è tutto. Un ringraziamento a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito in questa puntata. L'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima. Un ringraziamento e un augurio di buona serata va anche al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.